cammino.
Buonasera da Sergio Valsania e da Pier Giorgio Di Freddi. Siamo a Puente la Reina. Questa mattina eravamo a Pamplona, ma cammina, in nemmeno 6 ore, forse 6 ore e mezzo, siamo arrivati a Puente la Reina. Però ieri sera a Pamplona non potevamo non fare un giretto in città, e in Plaza Maor siamo stati addirittura in un posto che ha un alone storico-letterario.
Sì, perché in realtà ognuno visita le chiese delle proprie religioni. Valsania quest'oggi si è fermato in una chiesa sul cammino. Io ho resistito 5-10 minuti, poi ho fatto un'occhiata e lui ha capito. Ma ieri invece abbiamo visitato le chiese di un'altra religione, cioè un bar che sta nella Piazza Maggiore, tra l'altro una piazza meravigliosa di questa cittadina, Pamplona, e il bar dove andava Hemingway negli anni 20 e dove probabilmente ha concepito perlomeno il libro Fiesta. E ci siamo seduti lì, ci siamo mangiati qualche tapas, qualche bocadillos, come li chiamano qua, e poi doloranti ci siamo recati a mangiare. Naturalmente non vorremmo tutte le sere raccontarvi i nostri menù, però io ieri sera ho preso un
una pernice alla cioccolata,
quindi effettivamente qualcosa di fuori del comune. Incomincio a capire la spiritualità del percorso,
pur di non mangiare
sto entrando nel credo, nella concezione del divino, e quindi spero che le cose vadano sempre meglio.
Invece sul percorso di oggi il passaggio più interessante è stato quello dall'Alto del Perdon. L'Alto del Perdon è un passo sostanzialmente, 734 metri di altezza, però insomma si sale per un'oretta anche di più. E come sempre Odi Freddi mi ha staccato subito all'inizio della salita, lasciandomi indietro 20, 30, 40, 50, 100 metri. L'ho lasciato andare, tanto sapevo mi avrebbe aspettato. E infatti l'ho trovato che mi aspettava proprio in cima, lungo questa cresta che è la cresta del Perdon, dove c'è una processione di statue, di sagome praticamente, di pellegrini o comunque di viandanti, che sono uno dei segni dell'iconografia che si trova lungo il cammino. Un'altra cosa che abbiamo notato sono le grandissime eliche per la produzione di energia elettrica eolica, che qui sono diffusissime, ed è normale siano diffusissime qui perché proprio in cima all'alto tira un vento fortissimo che però stranamente appena scavallato subito scompare. Poi abbiamo proseguito con un tempo splendido, anche con una brezza fresca che ci ha allietato. Da una telefonata che abbiamo ricevuto abbiamo capito che in Italia c'è ancora il germe del dubbio, il dubbio sul fatto che noi veramente stiamo camminando oppure che ci stiamo facendo portare in macchina. Per sfatare veramente ogni leggenda e ogni maldicenza, io penso la cosa migliore sia chiedere a Odi Freddi di raccontarci come usa le sue scarpe.
Ma anzitutto il dubbio potrebbe essere anche più radicale, evidentemente gli ascoltatori non sono così radicali come potrebbero essere, cioè noi potremmo essere tranquillamente a Roma, anzi io a Torino, tu a Roma, essere collegati per telefono, non c'è bisogno di muoversi, però bisogna fidarsi. Le scarpe, ma io prima di venire qui ho letto l'Ecclesiaste per esempio, e ci sono due versi famosi dell'Ecclesiaste che dicono c'è una scarpa per ogni terreno, c'è un passo per ogni cammino. Quindi mi sono adeguato, ho portato tante paia di scarpe e purtroppo non me le posso portare tutte sul groppone perché sarebbero un po' troppe, ne ho 5-6. Quindi ogni giorno ne scelgo un paio nel senso di due paia, è un po' complicata la cosa dal punto di vista matematico, ma spero si capisca, cioè scelgo due paia di scarpe, cioè quattro, no? In altre parole, e una me la metto nei piedi per semplicità e l'altra la tengo nello zaino e poi continuo a cambiarle per cercare di vedere quale va meglio in salita, quale va meglio in discesa, eccetera. È un po' l'illusione che siano le scarpe a fare il pellegrino o il camminatore, quando invece si sa che sono le gambe, ma uno vorrebbe illudersi che invece è la tecnica che permette di fare questo. Naturalmente questo tutto è legato alla spiritualità, si chiederanno gli spettatori e gli ascoltatori come. Beh, è noto che i cammini, i pellegrinaggi provocano sensazione di spiritualità, perché camminare a lungo e più in generale l'attività fisica genera endorfine, quindi ovviamente ci sono delle modificazioni chimiche nel corpo dei pellegrini. Soprattutto ci sarebbe spiritualità se ci fossero tante salite. Purtroppo il nostro cammino è spesso in pianura e spesso anche in discesa. Io credo che c'è più spiritualità, o ci sarebbe più spiritualità effettivamente in scalate di grandi montagne, non dico l'Everest, quello sarebbe eccessivo, ma ricordo ad esempio un cammino che ho fatto in Ladakh e in Kashmir molti anni fa, e effettivamente lì mi dava più l'impressione della spiritualità intesa in senso naturalmente astratto. Quello che abbiamo fatto finora è più, secondo me, una passeggiata, è una gran bella passeggiata, forse un po' lunga naturalmente, se uno dovesse scegliere farebbe tappe più brevi, ma ovviamente la cosa si allungherebbe ancora di più. Però poi vorrei aggiungere voi qualche cosa su la connessione che c'è fra il corpo e lo spirito.
Sulla spiritualità della salita rispetto alla discesa va anche detto che in salita si parla meno, per cui la salita aiuta la concentrazione, mentre invece in discesa, soprattutto noi che siamo di ginocchio molle, tendiamo ad andare piano piano e chiacchieriamo molto. Però è interessante come ci siano molte strade per arrivare a questo incontro con la spiritualità, e per tutte si riesce a scoprire che dietro c'è un trucco, ma forse si vuole scoprire che dietro c'è un trucco, perché la meditazione, quella che libera la mente, dice, ma quella, chiaro, poi ci si abitua, è come fare la ginnastica col cervello. Se uno cammina sono le endorfine, se uno canta, ma è chiaro che il cantare è bello, però in fondo sono poi quelli che sono i doni di Dio per aiutare l'uomo a incontrarlo, o non è così?
Beh, chiedere a me se sono i doni di Dio naturalmente è un po' azzardato, io non credo che ci sia nessun Dio, credo però che ci siano gli effetti che poi uno può
attribuire. Ci sono i doni ma non c'è Dio.
Questa è la decostruzione che poi il razionalismo fa di quello, ma non soltanto della religione, più in generale il decostruzionismo è un'attività benefica, anche per esempio da un punto di vista linguistico, magari poi ne accenniamo. Tu dicevi la salita, ma in realtà più che il fatto che non si parli in salita è il fatto che si entra in carenza d'ossigeno. È chiaro che tu hai citato le meditazioni, per esempio, soprattutto quelle orientali. Beh, le meditazioni orientali non fanno altro, a differenza di quelle occidentali in cui si crede che meditare significhi pensare a un particolare argomento e fare per l'appunto quello che noi chiamiamo una meditazione. Invece quelle orientali non sono altro che esercizi di respirazione o di in qualche modo di costrizione della respirazione per provocare in maniera artificiosa, diciamo, quello che invece il cammino provoca in maniera naturale, soprattutto quando è un cammino costretto in salita, per esempio. Ed è per questo che dicevo che forse un po' questo manca, perché quando si cammina in pianura questa richiesta, no, di questo debito d'ossigeno non si verifica, in discesa poi meno che mai naturalmente, e allora è lì che manca un pochettino la spiritualità. Non è un caso che le grandi religioni del mondo sono legate quasi sempre a delle montagne, a volte sono delle colline come il Sinai, che insomma è poco più che una collina, ma a volte sono i grandi monti, per esempio dell'Himalaya, dove vivono poi questi guru nelle grotte o questi santoni, e la montagna credo che abbia quell'effetto. In parte l'aria è già più rarefatta sulle montagne, poi ancora arrivarci è ancora più complicato. Il Dalai Lama però raccontava che lui è sempre sorpreso di vedere questi occidentali che invece di scollinare, di passare attraverso i passi, vanno fino sulla cima delle montagne, quindi anche un praticone, diciamo un esperto di meditazione, non capisce poi come noi occidentali cerchiamo di raggiungere la spiritualità.
Oggi domenica, e poi forse oggi in zona Pamplona, c'erano moltissime persone lungo il cammino, e fra l'altro ci è capitata una doppia cosa strana. Una, che proprio mentre stavamo partendo, c'è un ponticello in qualche modo, il punto dal quale si parte da Pamplona per il cammino, si è fermato un autobus, un pullman, e sono scesi una valanga di pellegrini, e noi ci siamo domenicali, noi ci siamo mescolati a loro, e un po' in salita, un po' in discesa, sembravano molto domenicali, però andavano praticamente alla nostra velocità, anche un po' di più. Subito dopo l'alto ci siamo trovati con dietro quattro signore che, appunto, siccome in discesa si diceva il debito d'ossigeno scompare, si sono messe a cantare ed evidentemente erano canzoni di natura religiosa, si riconoscevano anche se noi non riusciamo a capire bene le parole. E poi ci hanno raggiunto, perché in discesa noi andiamo molto piano, e c'è stato uno scambio di battute che è stato bellissimo, perché Odi Freddi è cominciato con queste signore spagnole che non parlavano l'italiano, noi non parliamo lo spagnolo, lui è cominciato, come no, sta dicendo, cominciato a spiegare loro che Dio non esiste. Le signore invece spiegavano a lui: no, esiste, sta in alto. Ho detto: no, in alto non c'è nessuno. Così è venuto un bello scambio che è culminato in una fotografia. Ci hanno detto: fateci una fotografia, va, con tutta noi quattro, e le abbiamo riprese tutte e quattro.
Sì, è vero, queste cantavano a squarciagola, e tra l'altro una canzone anche molto bella, no? Io ho cominciato a chiedere loro, perché si sentiva parlare di una Virgen, e naturalmente la Vergine è sempre una, no? E poi ci hanno chiesto di dove eravamo, noi gli abbiamo detto dell'Italia, dice siamo stati in Italia, l'Italia è un paese bellissimo, dice però pure la Spagna non è male, no? Allora ci siamo guardati intorno e queste signore, appunto, hanno avuto l'avventura di dire: beh certo, dice, tutto questo, no? È opera, hanno detto così letteralmente, di El de Arriba, no? Quello di sopra. E io gli ho detto: chi c'è sopra? E loro dicevano: come chi c'è sopra? C'è Dio? Io dico: ma no, per favore, non c'è nessuno. Loro ci hanno guardato un po', credo tu sei stato coinvolto in questo giudizio.
No, io
negativo.
Ho detto che c'era, io sì, ho detto che c'era.
Appunto, per cercare di discolparti. Però certo è un po' difficile riuscire a convincere in 5 minuti quattro scalmanate che stanno cantando che Dio non esiste.
Quindi ho fatto, però ci hai provato, posso
provato
darti
perché,
atto che ci hai provato.
Bisogna sempre, insomma, è un dovere che uno ha nella vita. Non credo di esserci riuscito, ma spero magari il tarlo del dubbio, chi sarà? Adesso sono lì intorno a una tavola, si mettono a cantare la loro canzone e diranno: ma El de Arriba ci sarà veramente oppure non c'è ninguno? Pamplona es el lugar en el mundo donde realmente se funden las imágenes y los símbolos del hombre y del toro hasta convertirlo en un icono reconocido de forma universal. Questo anzitutto è per dimostrare che Valzania mente, perché io lo spagnolo lo parlo meglio dell'italiano, ma qui non è che stessi improvvisando, era una citazione che abbiamo trovato ieri sera a cena. Dove l'abbiamo trovata? Beh, devo confessare, sull'etichetta di un vino che i commensali, io no perché sono astemio, ascetico, come in tante altre espressioni della vita, ma i miei quattro commensali bevono vino, e si vede tra l'altro poi dagli effetti. Questo vino si chiamava Ada, fra l'altro, che ci ha permesso di cominciare una discussione, una conversazione sul fatto che Ada era la figlia di Byron, eccetera, ma qui non andremo lì. La cosa interessante è che questa etichetta diceva, tradotto per coloro che non sanno lo spagnolo così bene come me, che Pamplona è il luogo nel mondo dove realmente si fondono le immagini e i simboli dell'uomo e del toro fino a convertirli in un'icona riconosciuta di forma universale. E qui è partita una conversazione sull'iconografia. Naturalmente, come al solito, Valzania ed io abbiamo immagini diverse, o meglio, idee diverse anche sulle immagini e sulle icone. Uno di noi ha fatto scrivere sul sito che l'immagine è una via per contemplare il mistero dell'incarnazione. Un altro di noi ha fatto scrivere che l'idolatria è scambiare le icone con le cose. Non abbiamo detto chi è che ha detto queste due frasi, perché il concorso era quello di determinare le due incognite, sono state attribuite ad una X e ad una Y. È molto difficile, naturalmente, perché
riconoscere quale dei due pensa che l'icona sia un gesto importante per riconoscere una caratteristica del mondo. Un monaco sul Monte Athos ebbe a spiegarmi, per fortuna in francese, che io non parlo nemmeno quello, ma capisco abbastanza, per spiegarmi che tutta poi la lotta, la guerra contro le icone fu una guerra con una forte connotazione politica, perché era fra l'imperatore e i monaci, però si risolse in una attenzione più profonda al mistero dell'incarnazione, perché l'icona, la rappresentazione, la raffigurazione è uno dei modi per ricordare che, come si diceva prima, lo spirito e il corpo non sono del tutto distaccati, ma hanno un punto d'incontro. Hanno questo punto d'incontro in questo atto fondante di tutto l'universo, della nostra esperienza e anche nostro, che è quello che i cristiani chiamano mistero dell'incarnazione e quello in cui altri non credono.
Avrete capito dall'intervento precedente di Valzania chi era che diceva che l'immagine è una via per contemplare il mistero dell'incarnazione. Oggi, scherzando, gli ho detto che io non ci vedevo nessun mistero, anzitutto nell'incarnazione, perché le divinità incarnate sono la norma delle religioni istituzionali. Pensiamo alle divinità greche, per esempio, a quelle egizie, a quelle indiane, quasi tutte sono incarnate. Semmai, gli dicevo, più che il mistero dell'incarnazione c'è il ministero dell'incarnazione, che non è altro che la Chiesa. Ma Valzania mi cerca sempre di tenere un po' a freno in queste intemperanze linguistiche. E allora vorrei commentare quello che dicevo io invece, che l'idolatria è scambiare le icone, più in generale le immagini, con le cose. Io sono sempre stato da una parte affascinato, dall'altra parte sorpreso dalla facilità con cui il cristianesimo, e in particolare alcune forme di cristianesimo, cioè il cattolicesimo e la Chiesa orientale, hanno dimenticato o cancellato il secondo comandamento, che dice espressamente: non ti farai immagini di cose viventi in cielo, in terra e nell'acqua. È un comandamento, ce ne sono solo 10. Uno di questi dice per l'appunto che non bisogna farsi delle immagini, non bisogna farsi delle icone, e il cristianesimo ha deciso che invece si poteva benissimo cancellarlo, no? E far finta che non esistesse. Perché c'era questo comandamento? Beh, in realtà un motivo era ovvio, perché oggi poi ne parlavamo per l'appunto in cammino. Secondo me l'ebraismo era un passo avanti rispetto a molte religioni per l'appunto incarnate o comunque antropomorfe o naturalizzate, come quella egizia, come quella greca, come quella indiana, perché era un tentativo, magari non perfettamente riuscito, ma comunque un passo avanti verso una smaterializzazione, un'astrazione della nozione della divinità. E in questo senso il cristianesimo è stato un passo indietro, un ritorno di nuovo a un Dio in versione antropomorfa, per l'appunto. E poi l'Islam di nuovo è un passo avanti, simile all'ebraismo, perché anche il Dio dell'Islam, l'Allah di Maometto, è in realtà una divinità astratta. Che come mai la Bibbia era così attenta a proibire l'iconografia? Ma perché l'iconografia ovviamente degenera spesso e volentieri appunto nell'idolatria. Tutti ricordiamo l'episodio del vitello d'oro. Perché? Perché c'è questa abitudine dell'uomo di confondere poi le immagini con le cose. Per esempio, spesso i fedeli, soprattutto quelli meno sofisticati, si recano in chiesa di fronte ad una statua e finiscono col pregare, con l'adorare la statua stessa e non ciò di cui la statua è il simbolo. C'è quell'aneddoto buddista che dice per l'appunto che i fedeli in realtà guardano il dito che indica la luna e non la luna stessa. Beh, è esattamente lo stesso genere di problematica. Non c'è soltanto l'immagine che ha questo problema, anche le parole soffrono della stessa malattia. Noi spesso ci dimentichiamo che dietro alle parole magari ci sono degli aspetti concreti, e oggi per esempio, quando abbiamo scollinato per l'appunto sul Colle del Perdono, c'era questo vento che tirava. Abbiamo fatto un collegamento con la radio svizzera e mi hanno detto: qui tira vento. Io ho detto: no, questo è lo spirito, perché lo spirito, se noi ricordiamo l'etimologia della parola, è proprio questa: sia lo spirito che l'anima non sono altro che il respiro, il vento, l'aria, che poi le religioni hanno ipostatizzato, hanno in qualche modo idolatrato e hanno fatto diventare per l'appunto oggetto di un'adorazione. Ed è per questo appunto che io sostenevo bisogna stare molto attenti sia alle immagini che alle parole, perché altrimenti c'è il rischio di cadere nell'idolatria, e a me sembra che il cristianesimo sia per l'appunto, da questo punto di vista, una religione idolatra.
Io trovo sempre bizzarro quando si parla di idolatria e di paganesimo che siano termini che ci vengono rinfacciati dagli uni agli altri, per cui si dice: ma voi siete tutti dei pagani, avete sostituito, tentate di sostituire a un sistema religioso che ha degli elementi fortissimi di astrazione, di riferimento a quello che non si riesce immediatamente a vedere, tentate di sostituirlo anche con una liturgia di feste, per cui le feste sono tutte civili, che in fondo sono le feste dei pagani. Il grande sistema religioso di Atene, per esempio, anche dell'antica Roma, era un sistema nel quale distinguere la religione, le figure religiose dal sistema statuale era praticamente impossibile. Le grandi feste panatenaiche sono il momento di autoidentità di Atene, tant'è quando vengono reistituite durante la guerra del Peloponneso, Atene rilancia se stessa come immagine. Così anche l'idolatria non è molto distante dall'idea di paganesimo. Se uno non crede nella trascendenza, poi alla fine crede in qualcos'altro che è più immanente, e qui ci si accusa l'un con l'altro di idolatria. Noi che però abbiamo una convinzione certa e comune, cioè che domani si riparte a piedi da Puente la Reina, domani arriveremo o tenteremo di arrivare a Esteia, che è un luogo molto impegnativo per dei pellegrini, perché è piena di luoghi che dice bisogna andare a vedere. Io in parte li ho già visti e sono delle cose di un romanico toccante dal punto di vista artistico, sono numerose, non so se ce la faremo cammina a vederle tutte. Comunque, se qualcuno le ha viste e ci vuole dire questo è più bello, questo è più brutto, mi è piaciuto, o qualcun altro vuole continuare a mandarci quella numerosissima posta che ci arriva per email, della quale vi siamo molto grati, mentre continuiamo a scusarci di non poterne dar conto alla radio, ci è arrivata per esempio una riflessione religiosa, probabilmente erano due cartelle, molto interessante, però non possiamo inserirla integralmente in quello che facciamo. Il nostro indirizzo email è sempre il cammino@rai.it. Se uno va su rai3.it, www.rai3.it, ci trova anche lì. Questa trasmissione va in onda per lo sforzo di Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri in Spagna, e per quello di Valerio Giannetti e Ernesto Alessandrucci nello studio di Via Asiago a Roma. Grazie anche a loro.